time.
E siamo arrivati al lunedì 10 ottobre. Questa è la terza puntata di Yeah Lui, un programma che ha un nome che non si capisce cosa voglia dire. Un po' Iella, un po' lui, un po' non si sa bene che cosa voglia dire. Io sono Rossella e insieme a me il grandissimo Nicola Palumbo. Dottore, benvenuto.
Benvenuti, grazie, perché il vero senso di tutto questo programma radiofonico sono io, lo sai bene Rossella.
E sappiamo che questo è un programma molto allegro, quindi vorrei iniziare con un momento di raccoglimento per un momento molto triste della storia italiana.
Sono andato al bagno poco fa.
Ecco.
Lo confesso, sono andato al bagno, ho chiesto gentilmente a il Coca se potevo usare il bagno. Lui mi ha detto sì, è stato pulito qualche giorno fa, quindi
perfetto,
mi sono fidato.
C'era la carta igienica?
C'era la carta, quindi venite all'officina musicale.
Allora dai, ti è andata anche a culo, direi, perché non sempre.
Acquistando una bottiglia d'acqua potreste anche usufruire del bagno, quindi non solo in chiave musicale ma anche in chiave cacofonica.
Mamma mia,
mi è piaciuta questa battuta.
Veramente qui altissimo livello. Comunque no, io volevo ricordare che oggi siamo il 10 ottobre, ma proprio ieri, quando noi non siamo andati in onda, rigorreva il
price cap.
Anche, va bene, ma l'anniversario del disastro del Vajont.
Oh, una bellissima manifestazione d'acqua, giochi d'acqua,
esatto,
grande cascate d'acqua.
Che hanno veramente sommerso un intero paese e niente, vabbè, mi piaceva ricordarlo perché...
Ma te lo sei ricordato perché io sono andato al bagno e ho pensato al crollo
del fango e ho pensato, mi hai fatto pensare, vedi Nicola quanto mi ispiri.
Questo si chiama dark humor.
Veramente. Eccolo. Ma per risalire un po' in questo nostro programma e tornare a parlare di cose frivole... Nicola, ti vorrei leggere quello che ha detto oramai l'ex...
E leggilo!
Mario Draghi.
A proposito... Ti amo, Mario.
A proposito, appunto, del nuovo governo, che insomma dovrebbe essere addirittura arrivo, Nicola. Come i tuoi parti al bagno, no?
Cioè,
senti
questo...
che spinge, no? Che dovrebbe uscire e poi invece ancora si ferma lì.
Non sono bravi a spingere come Nicola Palumbo.
Però ce l'hanno in punta.
Verrà un bel programma e governo di merda, sicuramente.
Comunque, Mario Draghi che cosa dice? Che cosa ricorda?
Mario Draghi.
Allora,
nome del padre del Mario e del Draghi.
Draghi, circa una mezz'ora fa, ha detto: guardate che l'unità nazionale è per forza di cose un'esperienza eccezionale che avviene soltanto in momenti di crisi molto profonda. Mantenerla come avete fatto,
crisi intestinale,
per molti mesi richiede maturità.
Cosa starà dicendo Mario?
Senso dello Stato e anche, dice, un bel po' di pazienza.
Tutte cose che esistono tra quelli che di solito usano i manganelli per risolvere i problemi.
E chiude dicendo: guardate che i cittadini si aspettano molto da voi e voi li dovete servire ovviamente al meglio.
Allora, visto che siamo in diretta, volevo dire che mi sono fatto un panino con il salame del brie. Ho chiesto al Coca se ci avesse un coltello, non ce l'aveva, quindi lo mostriamo in diretta. Ho dovuto tagliare il brie con le mani.
Mamma,
ecco, quello che rimane.
Vedere?
Questo è brie, ragazzi.
Mostralo anche alla telecamera.
Questo è il brie che è rimasto.
Scusa, ma tu l'hai comprato e te lo sei già scofanato?
Rossella, queste non sono cose che ti
guardano. No, da solo, però complimenti. Qui proprio
era molto buono.
Colesterolo ti ringrazia e ti dice ciao Nicola.
Grazie colesterolo.
Comunque, vabbè, al di là dell'informazione appunto su Draghi, che resta ancora ovviamente protagonista della politica italiana, soprattutto a livello europeo, no? Anche se appunto si dovrebbe formare a brevissimo questo nuovo...
Si dovrebbe formare un governo, Rossella, stiamo aspettando.
Chi è che prende in mano, cioè
Allora,
questa patata bollente.
Facciamo un recap della settimana.
Fai
questa
il recap del price cap.
Esatto, questa settimana non è successo sostanzialmente niente.
Ah, però dobbiamo ricordare che il tuo amico nigeriano, quello che voleva vendere
il nostro amico nigeriano, è stato declassato.
Declassato per modo di dire, perché in realtà il padre l'ha
spostato
e gli ha dato un ruolo dirigenziale all'interno dell'esercito.
E gli ha tolto l'account Twitter, ecco, ha fatto questo. Gli ha tolto l'account Twitter così non può parlare di mucche e gli ha dato un ruolo dirigenziale. Ma oggi di cosa parleremo? Questa settimana che cosa è successo? Previously on Governo Meloni. Ti piace questa cosa?
Caspita, devo fare una bella sigla.
Fallo, previously on Governo Meloni.
Bello.
Allora, questa settimana non è successo quasi niente, se non che, come al solito, i governi dicono sempre: ma non parliamo di nomi. Ecco, allora ci dovremmo chiedere tutti, ma se non parliamo di nomi di persone, di che cazzo dobbiamo parlare?
Ma anche perché di programmi non abbiamo parlato. Quindi
programmi abbiamo visto e fanno cagare. Di nomi non possiamo parlare, come se un posto, il posto di un ministro fosse presidiato da un partito intero e non da una persona. E allora Silvio che ha detto? Silvio si è arrabbiato e ha detto: ma come? Non puliamo subito veti? È inaccettabile, perché praticamente Silvio voleva fare invece dei nomi, e come al solito lo sappiamo tutti, i nomi che propone Silvio sono o gente criminale, mezzi mafiosi, stupratori, amanti
Tajani,
di capre.
Diciamo che adesso non volevo fare nomi, però l'ho fatto, dai.
Beh, tu Tajani solo perché l'hai conosciuto e allora è un amichetto tuo.
No, non è una, assolutamente
tu
non
sei
un
amica di
mio.
Tu sei amica di merende, mostriamo il brief. Tu sei amica di merende.
Però ricordiamo che è stato presidente del Parlamento Europeo, insomma.
Beh, non è che è brillato per lassù. Cioè, era un po' ecumenico. Era ecumenico, Tajani?
Beh, certo, è conservatori, insomma.
Solo perché non gli piacciono le ragazzine di 16 anni? Forse è l'unico
in
quel partito.
È un po' morigerato, più morigerato.
È l'unico in quel partito che non ama le ragazzine sotto i 25 anni, probabilmente. Gli altri invece hanno una grande passione per quello che sappiamo tutti, compreso Silvio, che abbiamo visto in foto. Adesso hai notato come è cambiata la comunicazione delle donne di Silvio? Da la tipa che si è riscoperta lesbica e si è messa con la Paola Turci, che fa musica di merda notoriamente.
Ma dai,
adesso, beh, Paola Turci fa musica di merda.
No, de sé, dai, diciamo de
ma
sé.
Che de una volta, cioè Paola Turci. Adesso c'è quest'altra che mette, come si chiama quella roba sui capelli?
Extensions.
Per tenere i capelli,
il la passata
di pomodoro, il frangettino,
la
stecchina, la passata si
cerchietto,
chiama
dai.
Il cerchietto,
passata.
Questa ha il cerchietto ed è vestita all'inverosimile. Cioè, siamo passati dagli zoccoloni che ballavano di nascosto fare il bunga bunga alla morena, come si chiamava quella che quella intercettata,
Ruby?
No, quella di la Lega, è quella, in Lombardia, l'igienista dentale. Aiutateci dal pubblico. L'igienista Nannetti. Quella lì, esattamente, bravi, l'avete capito? Siamo passati a questa qui che invece c'ha i vestitini che coprenti e i capelli lunghi. E questa però
è castigata.
Ma siamo qui per parlare invece di politica estera oggi. Parliamo di price cap.
Nicole Minetti,
esatto. Ma veniamo al price cap. È una cosa fondamentale. Abbiamo parlato di nomi, sono spuntati un po' di nomi. La Meloni ha detto che sarà un governo il governo più autorevole. Allora, un partito che non ha mai governato. Il governo più autorevole della storia, con gente che non ha mai governato neanche un comune. Cioè, c'è un governatore dei Fratelli d'Italia? No, non hanno neanche mai avuto un governatore questi. Chi piazzano? Non ce l'hanno mai avuto un governatore. Comunque, la promessa della nostra Meloni è che...
Anche al sud, non lo so, forse al sud.
A me risulta di no. Abbiamo mai avuto un governatore di Fratelli d'Italia in questo paese?
Ah no, di Fratelli d'Italia, ok, no, avevo capito Forza Italia.
Beh, scusa. Forza Italia ha voglia, cioè abbiamo avuto un sacco di governatori di merda, aggiungerei.
Sì.
Ecco, i leghisti sì, e quelli stranamente sono anche bravi, fossero tutti così. Invece no, mettiamo il nostro Matteo così di fronte. Che è successo? Quindi ha detto che sostanzialmente metà di sto governo sarà un governo tecnico, perché giustamente quando non hai gente che sa fare 2 più 2, ti ricordi quando imitavano porca troia, 2 più 2, 4 più 4, il Tremonti, il governo Tremonti.
Sì, sì.
Che non sapeva fare i calcoli. Ecco, vedremo cosa succede. Ma parliamo di cose serie.
Sì, ma i tecnici tocca anche trovarli. E soprattutto tocca vedere chi
dei tecnici che si sporcano le mani con questa gente
si prende la responsabilità di portare avanti delle, cioè, iniziative sicuramente impopolari.
Esatto, esatto. Voglio parlare proprio di questo.
Insultato da destra, da sinistra e dal centro.
Esatto. C'è un fenomeno molto interessante.
Ti faccio una domanda. Ma secondo te, allora, Draghi sicuramente glielo richiedono. Glielo chiedono se...
Ma lui ha detto già di no, Draghi ha detto di no.
Appunto.
Non c'è
bene. Però l'economia.
Beh, sarebbe un sogno. Io lo preferisco come almeno presidente, così almeno ce l'abbiamo per 7 anni. Almeno quando fai i rimpasti di governo ogni anno, piazza qualcuno di decente in mezzo, ecco. Perché
tocca
tanto
vedere.
Questo governo fra un anno cade, l'abbiamo già detto. Ma quale sarà la sfida più grande di questo governo che si insidierà, purtroppo... Ricordiamo che l'ultimo governo ci ha messo 3 mesi per salire, eh? Vi ricordate la buffonata tra i 5 Stelle che facevano la diretta Facebook con il nostro amichetto, che è il tuo amico compagno di sinistra di Emilia Romagna? Ti ricordi? Smacchiamo il Guigiaccio, mica qui a smacchiare il Giaguaro.
No, Bersani.
Ma Bersani? Come no? Non è un tuo amico Bersani? Vabbè, adesso sta ritrattando.
No, che ritrattando?
Rossella,
no. Bersani, no. Dai,
nemico,
tu sei benissimo.
Nemico, la... Rossella o falce e martello oppure niente. Quindi neanche Bersani ha detto. Guarda che Bersani viene dalla tua parte politica, eh? Era un compagno
certo,
da giovane.
E poi dopo, guarda dove è arrivato.
Oh, è l'unico che ha fatto le leggi sulla concorrenza, che cazzo vuoi? Forse è stato quello meno peggio.
Vabbè,
intanto paga l'assicurazione della macchina
perché te lo meriti.
Tu con i tuoi compagni. Comunque, è successo. Cosa succederà?
Cosa potrebbe succedere?
No, cosa succederà? È una cosa che sicuramente avverrà. Ci troviamo di fronte a una recessione. Spieghiamo una cosa molto interessante. Questa questione del price cap, l'unica cosa seria che diremo oggi, è il primo momento dal dopoguerra in cui coloro che acquistano i fossili, ok, quindi parliamo di petrolio, gas, eccetera, è la prima volta in cui si sta provando a creare un cartello degli acquirenti rispetto a coloro invece che vendono
certo.
queste cose. E questo è anche molto paradossale e fa anche ridere, perché quelli dell'OPEC, che Rossella lo ricordiamo, è l'associazione dei più grandi produttori
petrolieri.
Sì. Quindi
aziende,
abbiamo
le 7 sorelle.
E ovviamente sono tutte brave persone, l'Arabia Saudita... dove c'è il tipo Muslim Salman, che è l'amico di Matteo Renzi, che mette i cadaveri dentro le valigette, ricordiamolo. Poi ci abbiamo i russi, gente simpatica che per far cadere un ponte poi lancia 82 attacchi missilistici in un solo giorno, cerca di buttare giù i ponti di cristallo così come i bimbi. Adesso ti butto giù il ponte con loro e non ci sono riusciti oggi, incredibile. Quindi che succede? La prima volta che si sta provando a creare un cartello degli acquirenti. Ovviamente quelli dell'OPEC si sono incazzati.
Adesso indovina.
Non possiamo spiegarvi un po' come funziona la geopolitica e il break even point, l'acquisto, la vendita. Però in parole povere, Rossella, che cosa succederà? Che l'OPEC ha ridotto la produzione di 2 milioni di barili al giorno, che è solo il 2% della produzione mondiale. Però è una risposta agli Stati Uniti che provano a creare questo cartello degli acquirenti. Quindi hanno detto, ma tu mi vuoi prendere per il culo? Cioè, adesso qui sono gli acquirenti che decidono come fissare il prezzo di un prodotto. Siamo così coglioni secondo te? Eh? Eh? Ti sembriamo così fave noi?
Allora, guarda, io ti dico che il fatto che a livello europeo se ne sia discusso e che effettivamente la Presidente della Commissione europea, la von der Leyen, abbia aperto a questa possibilità, secondo me può essere una cosa che finalmente, cioè, fa un po' pensare che l'Europa ogni tanto batte un colpo, solo quello, perché poi probabilmente è l'elettrocardiogramma piatto che ogni tanto, capito, butta sul dibattito. Però, cioè, penso che sia comunque una cosa molto importante in un momento come quello attuale.
Sì, ma hai visto qual è stata la risposta?
Certo.
Cioè, proviamo a fare il price cap, ne stiamo solo parlando, già riducono. Poi casualmente, ricordiamolo, l'embargo sul petrolio russo l'abbiamo deciso a marzo per gennaio. Nel frattempo la Russia è andata dagli amichetti dell'OPEC che ha detto: oh ragazzi, guardate,
che famo,
aiutatemi questa volta, perché la prossima volta sarà la Cina che non può vendere più il silicio, la roba per farci i semiconduttori, eccetera. Quindi tutti voi siete al guinzaglio dei paesi, diciamo, democratici, che cercano di fissare un prezzo del prodotto. Quindi succederà a me adesso, succederà a voi dopo, anche perché siamo tutti degli stronzi, quindi a qualcuno prima o poi succederà. E quindi l'OPEC ha detto: forse Putin ha ragione, è il nostro amichetto preferito, riduciamo.
Sì.
Cosa vuoi dire, Rossella?
No, stavo dicendo che sicuramente, cioè, è assolutamente comprensibile, ma è assolutamente nei loro interessi il fatto di ridurre il... Cioè, Putin c'entra e non c'entra, nel senso, questi si sono sentiti colpiti nel vivo, certo. Anche perché, voglio dire, a prescindere da Putin è l'escamotage, il modo in cui è... Però la verità è che li hanno toccati nel portafoglio.
Esatto.
Tardi, però del resto sì. Adesso qui però inizia questo braccio di ferro. Perché dall'altro lato, nel senso, penso che ci sia oramai, che sia nata questa grossa consapevolezza sul fatto che aver lasciato che 7 produttori abbiano questo monopolio assoluto su,
certo,
un... Non è più sostenibile. Ora, diciamola tutta, cioè, nel senso, fossero stati democratici, uno ci potrebbe dialogare. Non essendo appunto così facile dialogarci, sono cacchi verdi.
Posso dirlo io, sono amari. Però c'è anche da dire che i più simpatici sono sicuramente i sauditi, che sono formalmente amichetti degli Stati Uniti da tempo immemore ormai, da quante? Da 30 anni, 20 anni?
Beh,
che
sì.
Sono... Gli arabi, diciamo, i sauditi sono amichetti, no? Per la pelle. Eppure fanno come gli pare, sostanzialmente. Vendono le armi alla Russia, comprano armi dalla Russia anziché dagli Stati Uniti.
Ah, le comprano da tutte le parti.
Che poi che cazzo ci devono fare con queste armi, che sono 4 persone? Cioè, ma chi bombarda? Chi vuole? Chi...
No,
hanno solo
però,
il petrolio.
Però ci mantiene... Vabbè, anzitutto quello...
Vabbè, è fondamentale.
E poi comunque, voglio dire, c'è anche tutto il mercato degli stupefacenti che deve essere protetto, no? Nel senso, noi sappiamo che in quelle aree si stanno sviluppando produzioni di sostanze, insomma, di oppiacei che entrano in concorrenza con quelli prodotti dall'America Latina. Quindi c'è questa forte contrapposizione, anche perché i prezzi che fanno sono sicuramente concorrenziali rispetto a quelli a cui eravamo abituati dell'America Latina. Se seguite un podcast molto interessante che
attenzione,
consiglio,
suggerisci.
La piena.
Okay.
Di Marco Caccia.
Lo faremo.
Matteo Caccia.
E la domanda allora sorge spontanea. Questo price cap, secondo me, adesso analizzando un po' la questione, forse ci sta facendo anche un pochino male questo price cap, perché ci stiamo tergiversando da 6-7 mesi. Gli olandesi non ci daranno mai il gas a meno, perché non ci tengono, perché lo producono, perché hanno loro la borsa del gas e quindi ci perdono un fracco di soldi, e lo sappiamo tutti che gli olandesi sono dei pezzi di merda, ecco, lo possiamo dire apertamente con il loro primo ministro, che è veramente uno stronzo. Però invece i norvegesi hanno detto: va bene, vi diamo il gas a poco, ok? La questione è: ci conveniva veramente fare questo discorso sul price cap che durava 7 mesi? Ci conveniva applicarlo immediatamente come Mario aveva suggerito? Oppure forse era convenevole lasciar perdere e evitare queste fluttuazioni, lanciando messaggi di minacce continue del tipo facciamo price
cap? Allora, forse la tempistica in cui è stato lanciato non è proprio ottimale, perché comunque cade all'interno di un momento in cui, cioè, c'è una crisi energetica che penso, ecco, che sia evidente. Dall'altro lato però, cioè, penso che sia proprio il fatto che è diventato così evidente che c'è questa, veramente, cioè, sperequazione, no? Sui prezzi, sulle fluttuazioni del greggio, che obiettivamente non poteva non fare finta di niente. Cioè, alla fine è vero che probabilmente a chi va a votare, cioè, tutti questi discorsi gli interessano relativamente poco, però poi... No, probabilmente non li conoscono, però poi dopo, quando mettono la mano nel portafoglio, allora lì diventano tutti quanti economisti, no? Quindi Draghi, che da questo punto di vista l'ha vista lunga, secondo me ha sollevato giustamente un problema, l'ha sollevato tempo addietro.
Conveniva fare il price cap subito.
Conveniva fare il price cap subito, o comunque porlo subito all'attenzione, iniziare a discuterne. Ma come sempre, quando ci sono le elezioni di mezzo, quando non solo in Italia, perché poi non si sono tenute solo in Italia, quindi quando ci sono le elezioni di mezzo, i consensi, diventa difficile. La politica comunque è l'arte del riuscire ad aggiustare nel tempo e far passare determinati messaggi facendo maturare anche l'opinione pubblica, e ci vuole tempo, le devi martellare.
Tutto questo per dire che
sì,
la certezza è una, che siamo riusciti a dare il tempo alla Russia di trovare altri compratori del petrolio, siamo riusciti a far ridurre all'OPEC la produzione di 2 milioni di barili al giorno.
Secondo quindi, me potremmo fare anche di peggio.
Quindi quando fisseremo, se ci riusciamo, e adesso c'è l'embargo a gennaio, fissiamo l'embargo del petrolio, quindi non avremo più il petrolio. E ricordiamolo che il primo, la prima fonte di petrolio per l'Europa rimane ancora la Russia. La Russia, non lo sa nessuno, e lo è. La Russia che ha fatto nel frattempo? È riuscita a piazzare il petrolio all'India, alla Cina, e riuscirà a venderlo anche a un prezzo maggiore grazie a questa buffonata e questo tergiversare di 6-7 mesi. Quindi siamo riusciti a fare una merda, diciamo, a livello europeo per quello che riguarda questa questione del price cap. E una cosa molto divertente è questa, che noi, grazie a questo embargo, grazie a questo price cap che non si raggiunge, se si raggiungerà, si raggiungerà a prezzi più elevati perché la produzione si è ridotta, diventerà che cosa? Ulteriore inflazione importata.
Ah, quello certo. Ma già lo è. Comunque voglio dire, se non compriamo dalla Russia, compriamo dagli Stati Uniti. Quindi voglio dire, comunque il prezzo che loro ci faranno...
un prezzo più alto.
Gioco forza.
Perché anche gli Stati Uniti fanno parte dell'OPEC, ricordiamolo.
Ma guarda, tanto guarda, da questo punto di vista ciascuno tira l'acqua al suo mulino. Cioè non esiste questo filantropismo dietro cui uno si nasconde. Secondo me sono tutte facciate, veramente, cioè follow the money.
Questa, un ulteriore panel che vorrei approfondire è gli Stati Uniti hanno perso veramente leadership, perché probabilmente 20 anni fa l'OPEC non si sarebbe messa contro gli Stati Uniti. Questo vuol dire che la leadership, l'egemonia di un paese sugli altri è veramente finita. Lo dimostra questo, che Biden non se l'aspettava che tutti si allineassero contro i paesi occidentali, cosa che non sarebbe mai accaduta tempo addietro.
No, è verissimo, sono assolutamente d'accordo. E questa cosa mi fa riflettere sul soft power che esercitavano gli Stati Uniti, e però anche sul potere economico, no? Che effettivamente detenevano. E io penso che nel giro di 30 anni il potere economico si sia spostato molto più a Oriente. In modo velato, perché ha conquistato mercati, territori, materie prime in tutto il mondo, e sono però riusciti a tessere una rete per la quale assolutamente siamo totalmente dipendenti dalle importazioni che vengono da un paese, possiamo dirlo, la Cina. Ma guarda, ci stavo ripensando al Covid, no? Quando veramente si è bloccata la Cina e tutto il mondo è rimasto bloccato.
Esatto.
Ma dalle componenti per realizzare la nostra tecnologia avanguardia che poi vendiamo negli Stati Uniti, all'estero, dove ti pare, fino a però anche gli elettrodomestici che abitualmente usi, no?
E qui Rossella, senza saperlo, ha introdotto il prossimo tema.
Abbiamo pochi minuti.
Esatto, della prossima puntata. Ve lo diciamo subito, questa volta addirittura vi anticipiamo il tema. Il prossimo tema sarà il chip.
Aspetta, che metto la base giusta.
Metti la base per i chip.
Ci vuole.
Ce l'hai Chip e Chop, la canzone Chip e Chop. Ma Pirillo non lo chiamiamo oggi. Abbiamo dimenticato Pirillo.
Ah, mi sono dimenticata.
Chiama Pirillo, chiedi il price cap. Chiudiamo con Pirillo. Mi piace molto questa canzone. Allora, la prossima puntata sarà sulla produzione dei chip. Un'altra ulteriore dimostrazione che la spinta verso la globalizzazione è finita e ci stiamo ritraendo tutti nel nostro cortile di casa, e che l'Europa, ma anche gli Stati Uniti, stanno attuando delle politiche per riportare a casa la produzione dei chip e dei semiconduttori. Lo sappiamo tutti, forse voi non lo sapete perché siete persone ignoranti, ma perché gli Stati Uniti difendono a spada tratta Taiwan? Perché Taiwan è il primo produttore di semiconduttori, produce il 64% dei semiconduttori. Ebbene sì.
Io pensavo ci fosse dietro un afflato, cioè proprio...
No, c'è una scurreggia, non c'è un afflato.
Io pensavo fosse un afflato filantropista.
No, non è filantropista.
Cosa?
No, Taiwan è importante perché produce i semi lavorati. Quindi c'è un accordo tra Stati Uniti, Taiwan e Giappone contro la Cina. E non lo sapete, ma c'è anche l'embargo di trasferimento di tecnologie che riguardano i semiconduttori dagli Stati Uniti alla Cina. Chiunque trasferisce tecnologia statunitense alla Cina non può più investire a Wall Street. Questa è la minaccia. Così come accade per l'Iran. Ecco, questa sarà la nostra prossima analisi, parlando anche di come si può andare al bagno, quali
Ma chiuderei
cibi.
Con guarda, l'ultima notizia Chiudi. Che in realtà hai detto, mi hai segnalato tu, quella del cane.
Ecco, questo è fondamentale, lanciamo anche un sondaggio al nostro pubblico.
Vai, dilla tu.
Allora, sostanzialmente un cane, allora pensavo dicessi te, un cane per sbaglio ha acquistato del porno con le zampette. A quanti dei vostri fidi amichetti di casa è successo di comprare del porno giocando con il telecomando? A voi l'ardua sentenza.
Oppure, quanti di voi effettivamente hanno acquistato erroneamente?
Esatto, cioè... un dildo.
Un prodotto.
Rossella,
ti
è successo?
No, non mi è successo. No, non mi è successo.
Guarda il nostro pubblico e dillo sinceramente.
Non mi è mai successo.
Va bene.
Sul cesso. Non mi è mai successo.
Chiuderei con questa battuta stupenda di sul cesso.
Va bene, allora noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, un'altra splendida puntata così,
Tra il serio e il faceto.
Devo fare la sigla della fatina Nicolina.
Fai la fatina Nicolina, vai.
Però no, adesso metto la sigla finale.
E noi vi salutiamo. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Yeah, yeah, yeah.